Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
Ebbene sì, siamo sulla scena del crimine e parliamo di una storia, Picozzi,
una storia
presente nel nostro immaginario,
coinvolto, assolutamente sì, noi. Che apre un mondo che è quello dell'anonima sequestri o l'anonima
sarda. Gli anni 70-80, non solo quella, anche a Milano c'era un sacco di sequestri.
Sì, sì, diciamo che però l'anonima sequestri che ha operato dagli inizi degli anni 60 fino alla metà degli anni 90, diciamo gli anni 70, dove poi è accaduto l'episodio di cui oggi racconteremo, c'è stato il vertice, ma dagli anni 60 alla metà degli anni 90 si contano anonima sarda 177
sequestri
di persone.
Quanti di questi finiti, scusami Tony, con una...
Non c'è una statistica, certamente molti, soprattutto i primi, finiti male.
Ok, male vuol dire morte del sequestrato?
Morte del sequestrato e in alcuni casi anche scomparsa per sempre del corpo, per cui non è stato possibile non rintracciare il corpo. Certamente il sequestro di Farouk Kassan e poi quello di Fabrizio De André, di cui parleremo oggi,
sono i due più celebri,
che hanno acceso i riflettori, hanno fatto sì che poi negli anni 90 si costituisse Polghetti. Sì, però era un'altra, non era la nonna sarda.
Polghetti non me lo ricordo.
Sì, il nipote di
l'orecchio
a cui tagliano l'orecchio.
Ma scusa, è lo stesso di
Farouk Kassan? Sì,
Era
Farouk Kassan. Che restituirono appunto dopo queste trattative, di cui hanno fatto anche un film non troppo lontano nel tempo. Diciamo che quello che ha spostato completamente gli orizzonti è stata poi la decisione di sequestrare, di bloccare i beni dei familiari dei sequestrati,
In modo che non potessero
oltre che
più
inasprire le pene, perché lo possiamo anche anticipare, ma molti poi dei criminali che hanno organizzato e portato a compimento il sequestro di André e Dori Ghezzi si sono presi delle pene dai 20 ai 25 anni in su. Quindi,
perché sono stati presi? Poi.
Sono stati presi tutti. Anche perché, naturalmente, lo sentiremo, c'è stato il solito furbo che ha parlato troppo e, naturalmente, le voci poi, gli informatori, arrivano alle forze.
Ma che io mi ricordi, però smentiscimi, c'era addirittura proprio il coinvolgimento di interi paesi.
Sì, al punto però, questa però è una cosa controversa, che punto che qualcuno cominciò a dire che proprio i sequestri avvenivano con l'omertà e la complicità di tutta la popolazione, mentre invece ci fu un caso di un rapimento in cui addirittura la popolazione si attivò e si arrivò anche a uno scontro a fuoco con i rapitori grazie alla popolazione del paesino. Ricordiamo anche che ci sono dei personaggi un pochino particolari che sono ancora, rendono ancora attuale il problema dei sequestri, come il nostro Graziano Mesina, il quale nel gennaio del 2021, quindi 6 mesi fa, è stato ancora inserito nell'elenco dei latitanti più ricercati, più pericolosi. Perché? Perché nel 2013, mi pare, aveva finito di scontare la sua pena e quindi nel 2013 è stato di nuovo indagato perché è sospettato di essere a progettare altri rapimenti e poi per il traffico di droga. È rimasto in attesa della sentenza, alla fine si è giustificata appunto una nuova condanna, un rientro in carcere, sono andati a prenderlo nel 2020 e lui non c'era e tuttora è latitante.
Anche Balanzasca ha compiuto qui a Milano sequestri.
Cioè, diciamo che i due più famosi
era diventato remunerativo, mica da ridere.
Sono Graziano Mesina e Matteo Boe. Matteo Boe addirittura è uscito di carcere dopo 25 anni nel 2017 e Graziano Mesina è ancora latitante.
Io partirei con la prima parte della scheda, ovviamente seguita da una canzone che riguarda da vicino il personaggio della storia di oggi, e quindi andiamo appunto con la prima parte del racconto del sequestro di Fabrizio De André.
Rapire e tenere in ostaggio sono pratiche antiche quanto l'uomo, tanto da essere ricordate da alcuni racconti mitici, primo tra tutti il celebre Ratto delle Sabine. Tutto inizia con Romolo, divenuto unico re di Roma dopo aver eliminato il fratello Remo. Sotto la sua guida, la città si espande presto ed entra in conflitto con le popolazioni del territorio. Ciò che manca ai romani non è il coraggio o la determinazione, ma un numero di donne tale da assicurare nuove generazioni di combattenti. così come racconta lo storico Tito Livio. Romolo, su consiglio dei senatori, inviò ambasciatori alle genti vicine per stipulare trattati di alleanza con questi popoli e favorire l'unione di nuovi matrimoni. All'ambasceria non fu dato ascolto da parte di nessun popolo. Da una parte provavano disprezzo, dall'altra temevano per loro stessi e per i loro successori che in mezzo a loro potesse crescere un simile potere. Quindi, al suo terzo anno di regno, Romolo studiò uno stratagemma, allestendo dei giochi solenni ed invitando a parteciparvi ceninensi e antemnati, crustumini e sabini. Il suo progetto era quello di approfittare dell'occasione per catturare le donne non maritate, obbligando alla fuga padri e fratelli. Per alcuni storici, le vittime del sequestro non furono che 30, ma Plutarco parla di un numero ben maggiore, vicino a 800. Quel che si narra è che Romolo proibì ogni forma di violenza e al contrario offrì alle giovani la scelta del compagno insieme a garantire loro i diritti civili e di proprietà. Lui stesso prese in moglie una donna sabina, una donna di nome Ersilia.
Messaggi di, proprio, certo, di commozione.
Dedicata appunto... Pensa che bel messaggio.
Wow, meraviglia, mai sentita questa canzone. Forse perché sono straniera, ma è veramente bella. È cioè, bella. Una radio italiana che mette un pezzo di André, un'ascoltatrice che non so di dove sia, ma non è di origini italiane, immagino viva nel nostro paese, quindi di fatto è italiana, ma probabilmente non conosce tutto il repertorio della musica italiana, dice che bella, non l'ho mai sentita. Meraviglia!
Devo dire che non ho mai amato tantissimo De André, ma i suoi scritti, ragazzi, non c'è niente da dire. Cioè, tanto di cappello a tutte le sue canzoni, a tutte le sue ballate, perché ha fatto delle cose incredibili.
Sì, anch'io preferisco i testi che il tutto, lo ammetto.
Non mai, ma però...
Però questa è molto bella, questa è molto bella. Tutte sono molto belle.
Io sono stato al concerto, uno dei tanti concerti che ha tenuto D'André con la PFM.
Ah beh, certo, lui si accompagnava molto questo gruppo.
E la performance con la PFM l'aveva comunque spostato da ritmi, da cantautore, assolutamente alla Brassens, perché poi era Brassens.
La tradizione della famosa canzone provenzale. Arriva da lì.
E l'aveva reso un pochino più rock, più pop.
Io avevo quell'album, ce l'avevo quell'album di André con la PFM.
L'altro disco per me tra i suoi che ho amato è Creusa de Ma, che secondo me è il più bello di tutti. Era credo proprio in dialetto, no? Giusto?
Sì,
secondo me quello è
genovese.
Molto bello. In genovese. Allora, questa era Hotel Supramonte ed è proprio la canzone che lui aveva dedicato all'esperienza.
Sì, anche se devo dire
sequestro.
Che il Supramonte non è poi stato effettivamente, era un luogo in cui i banditi avevano sequestrato, il banditismo sardo aveva sequestrato alcuni, ma non era il suo caso, però lui si è preso questa licenza.
Lui dove era tenuto in Barbagallo? Dove lo tenevano? Perché lui stava dalle parti dei monti.
Lui stava in Gallura, che se n'era totalmente innamorato, era sceso in Sardegna da Genova, peraltro lui è nato a Pegli, quindi il mare l'ho sempre visto dalle finestre di casa, e nel 68 è andato in Sardegna, si è totalmente innamorato del posto e ci è tornato e si è sistemato lì. Nel 76 ha comprato tre appezzamenti di terreno, ci ha costruito una fattoria, o meglio ha rimodernato una fattoria, e negli anni 90, quando ha un po' lasciato da parte il mondo della musica, non completamente ovviamente, si è dedicato poi sia all'agricoltura, alla pastorizia, ci ha fatto anche un agriturismo.
Anche se in realtà siamo partiti molto da lontano, no? Più sul sequestro attraverso la storia, non abbiamo ancora raggiunto la vicenda di De André.
Certamente, e devo dire peraltro che la vicenda di De André a me ricorda e si incrocia con un caso criminale che mi è capitato di fare, l'omicidio di Lia Macchi, perché a un certo punto succede, in questo caso irrisolto, questo cold case di Lia Macchi uccisa in provincia di Varese, sono passati più di 20 anni, che il presunto assassino avrebbe poi mandato una lettera ai familiari della vittima, e la lettera era tratta da una poesia di Pavese, verrà la morte.
E avrà i tuoi occhi. Bellissima, bellissima.
Che è, secondo me, un parallelo con De André per il discorso dell'antologia di Spoon River, che era anche lì, dedicata, scritta da Edgar Lee Master. E praticamente De André ci ha costruito un bellissimo album che era Non al denaro, né all'amore, né al cielo, tratto proprio dalle poesie. E naturalmente questo lo accomuna, questo grande caso. Naturalmente, però, io ho sempre obiettato una cosa, che a quell'epoca andare in giro con i dolori, il giovane Salinger insieme a Verrà la morte,
Giovane Holden,
di Salinger, e queste poesie di Edgar Lee Master, l'antologia di Spoon River, era una sorta di modalità per i ragazzi giovani dell'epoca per tirarsela un po'. Cioè, non era sicuramente qualcosa che rivelasse una mentalità criminale,
certo,
o potesse evocare una mentalità criminale.
Va bene, quindi facciamo...
Allora, il paese era Tempio Pausania, la città.
Okay,
Tempio
dove
Pausania,
era stato tenuto...
Sì. No, dove viveva.
Dove viveva.
Okay. Dove viveva.
Tra poco ci concentriamo proprio sulla vicenda del sequestro di André. Lo facciamo qui, all'interno di 105 Frenza, CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Come ogni martedì a Radio 105 c'è CSI Milano con Massimo Picozzi. Oggi stiamo parlando di un rapimento storico, un rapimento di un personaggio importante dell'epoca. Tra l'altro era anche attenzionato dai servizi segreti, perché era un momentino in cui...
Sì, ma oltretutto si è mosso anche a Carlo Alberto Dalla Chiesa per cercare di porre luce, e poi questa vicenda la vedremo. È particolare perché per organizzare quei rapimenti in terra
stiamo
sarda,
parlando di De André, Fabrizio De André,
occorrevano un sacco di persone, perché
certo,
tra basista, carcerieri, vivandieri, persone che facevano gli emissari per le famiglie, prima che... perché siamo ancora in una fase in cui a trattare con i rapitori ci andavano gli emissari della famiglia, e qui addirittura ci saranno tre ondate di trattative successive. Comunque, per inquadrare ancora meglio e poi partire con la seconda parte della scheda, volevo citarvi le parole che lo stesso De André riserva per il posto dove era andato a vivere. Lui diceva: un luogo dove ho speso tutti i soldi che sono riuscito a risparmiare, quindi aveva già pubblicato gli album più famosi. Una terra che lavoro anche con le mie mani, un giorno lascerò ai miei figli, perché non avranno molto dei diritti d'autore delle canzoni del padre. E qui avrei qualche dubbio sul fatto che
aveva dei brutti rapporti con la CIA.
Che diceva così? Che strano.
Si vede che aveva una considerazione di sé della
no, secondo me era già Antonio, secondo me c'era una qualche polemica nei confronti della CIA, sai? Perché se no non si spiega, perché scusa, ha avuto successo anche in vita, anche tanto dopo, diciamo, dopo la morte, però era già molto,
certo,
molto famoso, no?
Poi va avanti dicendo: questo luogo è una magia, da tanta gioia, salute e serenità, e tanta gioia per l'anima, anche quando torni a casa distrutto dalla stanchezza, ti appaga e non lascia spazio all'inquietudine. Vivere questa dimensione è il modo più semplice, ma anche il più profondo, di vivere questa terra. Questo è il motivo per cui, nonostante il rapimento, dopo il rapimento, ecco, ricordiamo anche che poi per uno dei personaggi coinvolti, il vivandiere, addirittura De André e Dori Ghezzi firmarono la domanda di grazia al Presidente della Repubblica. Cioè, in qualche misura De André giustificò i banditi, e naturalmente non i mandanti del sequestro.
Beh, se ci pensi, è una cosa che sta perfettamente nell'universo, nella poetica di De André,
sì,
che è uno che ha raccontato sempre gli sconfitti, quelli che stanno ai margini, quindi nella
certo,
sua...
un rapitore fa parte comunque un
di una persona, cioè,
ma povera gente, cioè
nella
dire,
sua, nella sua, nel suo immaginario è uno, certo, che magari è stato condotto anche dalla vita a fare delle
magari
scelte sbagliate.
Magari erano pastori,
no?
Io non
sì,
ricordo nemmeno. Cioè, quindi,
ci sta,
sì,
assolutamente.
Ci sta.
Diciamo che questa sua sì, vena anarchica, individualista,
certo,
anche se non mai attuata in termini assolutamente violenti, anzi, per carità, lo ha portato appunto a chiedere la grazia, a sottoscrivere la grazia per uno dei rapitori.
Andiamo a sentire
la seconda parte
della scheda, che è la prima in cui cominciamo veramente a parlare appunto del sequestro De André.
Tutto comincia il 27 agosto 1979. Anche se i banditi stavano in osservazione da alcuni giorni. Verso le 8 di sera i genitori di Dori Ghezzi, la sorella, il cognato e la piccola Luvi avevano lasciato la tenuta dove erano rimasti solo Fabrizio De André e la moglie. Raccontarono i due in seguito. Erano in tre, fummo presi e fatti scendere al piano terra, dopo averci fatto calzare scarpe chiuse e portato con noi alcune paia di calze. Ci fecero uscire dal retro della casa e fatti sedere sulla nostra macchina in una Citroen Dian 6 targata Milano. Prima di chiudere la porta chiesero a Fabrizio dove fosse l'interruttore per spegnere le luci del giardino. Fabrizio e Dori vengono poi consegnati a un quarto uomo. Scendemmo definitivamente dalla macchina e iniziamo il tragitto a piedi per la campagna che alternava tratti scoscesi a tratti pianeggianti e poi ripidi, tra cespugli e rovi con la testa incappucciata. Camminammo per circa 2 ore. Dopo una sosta di riposo riprendemmo il trasferimento in percorsi ancora più accidentati, camminando per qualche ora ancora. Dopodiché, sfiniti, ci fermammo trascorrendo la notte all'addiaccio. Il cammino riprese il giorno successivo, percorrendo un tragitto interamente in salita fino all'imbrunire. Raggiunta la destinazione, per la prima volta ci tolsero le maschere e alla nostra vista si presentò la sagoma di un bandito incappucciato. Apprendemmo che si trattava di uno dei nostri custodi che ci avrebbe accompagnati per tutta la prigionia e che Fabrizio battezzò col nome Il Rospo per via della sua voce gracchiante.
Che poi la cosa che fa impazzire è che quando uno così abile e poetico nel raccontare le storie ne vive una così estrema, secondo me, pur nella sofferenza, sta già pensando in qualche modo a come poi la potrà raccontare quella storia.
Ma no? Sai, non lo so, per il semplice fatto che questo sequestro fu veramente duro, nel senso che questi furono tenuti incappucciati per gran parte del tempo, dormirono all'addiaccio. Ricordiamo che il rapimento avviene il 27 di agosto del 1979, questi vengono poi liberati il 20 e il 21 dicembre, quindi passano mesi e mesi, di cui le prime settimane, i primi mesi...
Cioè, 4 mesi?
4 mesi.
Meno tanto. Scusami.
Tenete
c'erano
conto
rapiti che stavano via per anni.
Certamente. Ma questo non hanno trattato con i guanti, certo, De André e Dori Ghezzi. Al punto che quando finalmente poi accettano di togliergli le bende dagli occhi, in realtà però gli lasciano le catene, quindi che sono rimasti incatenati fino a ottobre-novembre, neanche una tenda, cioè dormivano per terra mangiando scatolame. Soltanto nell'ultimo mese, dicembre, peraltro tra i Monti della Gallura, a dicembre non è che poi di notte...
Fa freddo, ma certo.
C'è un gran caldo.
Che cosa si scatena nell'animo di una persona? Cioè è un trauma tra i più difficili da rimuovere, no?
Ma dopo... Spesso quello che si scatena è la cosiddetta sindrome di Stoccolma.
Dopo infatti arriva quello. Infatti,
per soffrire meno, il tuo inconscio ti porta a stabilire comunque un rapporto con i tuoi aguzzini, no?
Soprattutto se i tuoi aguzzini non sono o sono minimamente civili, non dico gentili, ma minimamente civili, sei portato a identificarti con l'aggressore, cioè un meccanismo di difesa nostro per cui si trovano le attenuanti. E probabilmente per il tipo di
quasi che non fosse colpa di quello che ti tiene lì, ma quasi colpa tua,
sì,
se sei lì te lo meriti quasi,
come se,
scatta anche questo addirittura.
Sì, come se, se chi ti ha rapito, chi ti ha sequestrato fosse in qualche misura costretto a farlo dal sistema.
Ma è una cosa che riesci nella tua vita, immagino che chiunque ha subito questa esperienza faccia terapia, quelle cose, ma riesci a dimenticartene?
Devo dire che il più famoso sequestrato dell'evento della Banca di Stoccolma, che ha dato il nome alla sindrome di Stoccolma, si è sposato
una terapia
un anno dopo, per cui immagino che...
E vivono felici.
L'effetto del sequestro, dell'identificazione con l'aggressore sia durato... Un po' più a lungo.
Il problema si dice che non sia, cioè il rapito tenterà di fuggire, quello è il suo scopo, sopravvivere e fuggire. E l'altro che ha un grosso problema, quello che non deve assolutamente interagire, non deve assolutamente aver pietà, non deve assolutamente... Cioè, e quindi ecco che si diceva che fossero pastori abituati a transumanze, a anni di solitudine, certo, per cui certo, non riuscirono a tenere un rapito... Senza interagire con lui, senza pensare a un uomo. Giusto? Sto dicendo
certo.
Giusto?
No, assolutamente. Per cui diciamo che certamente i meccanismi psicologici hanno governato questo sequestro come tanti altri, soprattutto perché è durato 4 mesi, non sono pochi. Ricordiamo l'altro grande caso, Silvia Melis, dopo 10 giorni riuscì a fuggire, a scappare, e quindi lì attaccamento zero.
Tra poco il finale della storia qui a CSI Milano.
CSI Milano.
Siamo molto ansiosi di conoscere il finale di questa storia, non perché già non lo conosciamo, perché ovviamente è un caso di cui sappiamo perfettamente il finale, ma perché oggi è veramente una puntata speciale, no? che racconta una cosa talmente vicina a noi, non solo dal punto di vista temporale, ma anche proprio
culturale
di musica, il fatto che sia un cantante. Con lui Dori Ghezzi, che non è la mamma del famoso figlio,
no, perché
lui arrivava da un altro matrimonio.
Lui ha una storia, ci vorrebbe un'altra puntata, cioè il suo compagno di baldoria assolutamente dissacrante è stato Paolo Villaggio.
Sì.
Cioè, non si capiva chi tra De André, ovviamente, poi noi li abbiamo conosciuti come un poeta introverso e tutto sommato tormentato, De André, e un grandissimo comico, dissacratore anche lui, ma in maniera diametralmente opposta.
Ma è una vita incredibile.
Cioè, immaginare che a 15-16 anni questi fossero il terrore dei genitori, che non uscivano, non andavano a scuola, facevano casino, cioè, di tutto e di più. Addirittura De André si accompagnò per anni con una compagna che era una prostituta, per cui questo i genitori, figuriamoci, cioè genitori poi della buona borghesia, il papà un industriale, per cui, per carità. Tornando al
testimone di nozze Beppe Grillo, l'ho letto su Wikipedia, con Dori Ghezzi, testimone di nozze Beppe Grillo. Vabbè.
All'epoca, naturalmente.
La banda dei genovesi, era tutti
sì,
di
certo,
Genova,
sì,
certo.
Sì, sì. Il riscatto che viene chiesto in una lettera sottoscritta da Dori Ghezzi e Fabrizio De André al papà di De André è 2 miliardi, che naturalmente era una cifra fuori da ogni portata, anche perché per parametrare la portata della richiesta dei sequestri possiamo andare al sequestro di Farouk Kassan, cioè il nipote di Paul Getty, a cui si parla di 5 miliardi di dollari nel 92, ma anche lì
5 milioni, non miliardi.
5 milioni di dollari, sì, scusa, nel 92. E quindi tutto sommato cifre strepitose. De André si scoprì, mi pare di avere capito dalle cronache, perché sono anche lì
mezzo 550.
Oltretutto con anche 550 ne consegnarono 500, i 50 che rimanevano De André si fece lui l'onore, l'onere di dire ve li do anche questi, ve li ho promessi.
Ah.
Peccato che uno dei mediatori scelti dalla famiglia, invece di consegnarli ai rapinatori,
se li tenne
in tasca. Beccato anche lui, perché naturalmente poi la verità è che queste vicende si risolvono per poco, e in questo caso tra banditi e basisti e riciclatori di denaro e mediatori ci fu un personaggio esterno, un fiancheggiatore, che era un veterinario toscano, che naturalmente si fece beccare mentre versava su un conto corrente una parte del bottino
segnato
ovviamente,
le banconote segnate, c'è scritto sopra, c'è il timbro rapito numero 32.
Sì. Cioè, da una parte un basista che parla con un amico e dice sai, naturalmente queste cose nelle osterie bar girano, per cui arrivano ai carabinieri, e dall'altra parte quell'altro che versa il denaro è segnato e viene immediatamente pizzicato e naturalmente messo alle strette, non fa altro che collaborare,
certo,
e distruggere un po' tutto questo castello.
Andiamo col finale?
Andiamo col finale.
Sono le 8 di sera del Natale del 1979 quando i carabinieri entrano in azione. Il loro è stato un lungo lavoro di investigazione che alla fine li ha portati a Francesco Pala, il basista del gruppo, che viene catturato insieme al fratello. Decisiva per le indagini è stata anche la scelta dei criminali di affidare il denaro del riscatto a un veterinario e a un commerciante perché lo ripulissero, senza tener conto del fatto che ovviamente le banconote erano state contrassegnate. Durante il processo si va pian piano delineando la struttura della banda, composta da 6 soggetti provenienti da Orune, un toscano, e 3 di Pattada. 10 gli accusati di sequestro di persona, a cui si aggiungono altri 2 complici, uno per riciclaggio e uno per truffa. Quest'ultimo perché mentre svolgeva il ruolo di emissario aveva trattenuto per sé un'importante parte del riscatto. Quanto alle vittime, Fabrizio De André e Dori Ghezzi decidono di costituirsi parte civile, ma solo contro i mandanti del loro rapimento e non contro i carcerieri. Nei confronti di Salvatore Vargiu, il vivandiere condannato a 25 anni, arrivano nel 1985 a sottoscrivere la domanda di grazia inoltrata al Presidente della Repubblica. 4 anni prima, nel 1981, De André riporterà la sua esperienza adattando un brano di Massimo Bubola, Hotel Miramonti, titolandolo Hotel Supramonte, dal nome del massiccio dell'entroterra sardo, nascondiglio dei più famosi latitanti dell'isola.
E con questo chiudiamo il cerchio. Siamo partiti con Hotel Supramonte di André e chiudiamo appunto con Hotel Supramonte. Dori Grezzi viene liberata il 20 di dicembre.
Vabbè, prima della mezzanotte e l'altro appena dopo la mezzanotte.
E l'altro 21. Il 21, per cui possono riabbracciare i loro cari. Si parlerà appunto di un riscatto di 500 milioni delle vecchie lire, 550. Tutti verranno condannati poi per questo sequestro e naturalmente, come abbiamo già detto e ripetuto più volte, questo non toglierà la passione e l'amore di De André per la terra sarda e ci rimarrà praticamente fino alla morte, avvenuta poi per un carcinoma polmonare.
Certo.
Difatti un'altra delle, da medico, un'altra delle cose che ricordo di André è...
Fumava, ragazzi.
Fumava, assolutamente.
Mamma mia, ma...
Anche perché poi è morto sempre decisamente giovane, mi pare che avesse 59 anni, quindi in realtà...
Credo nella sessantina, sì. Sì, sì. Verifichiamolo magari, sì, però insomma... No. Sicuramente avrebbe fatto tanti altri dischi.
Ecco, diciamo che poi dalla metà degli anni 90 la pratica dei rapimenti così prolungati, c'è stata una stagione di qualche anno in realtà in cui i rapimenti, se vi ricordate, avevano cambiato completamente caratteristiche. Non c'era bisogno di una struttura criminale ben organizzata, c'erano i rapimenti lampo, quelli che duravano un giorno. Naturalmente io ti sequestravo, la organizzavo in maniera assolutamente precisa, perfetta, intercettavo i familiari prima che potessero denunciare la scomparsa delle forze dell'ordine,
certo, perché...
ancor prima che ci fosse un blocco dei beni, soprattutto se io sapevo che c'era naturalmente liquidità potenziale nei familiari del mio ostaggio, del mio sequestrato. E allora a questo punto per molti anni sono
sì, è una modalità che in Sud America ancora utilizzano in certe nazioni.
Adesso...
dove si viene rapiti così.
Ecco, diciamo che la particolarità del banditismo sardo era che non dobbiamo confonderlo con le altre organizzazioni criminali tipo mafia, camorra, eccetera, perché erano gruppi che si creavano
sì.
attorno a un progetto criminale, non c'erano gerarchie e poi naturalmente certo. si scioglievano. Questo non vuol dire che
era
tutti
progetto,
i casi,
diciamo
era,
così.
Sì,
era progetto.
Peraltro,
un'altra cosa, secondo me, rilevante da dire, che poi la psicosi giustificatissima da sequestro fu tale che alcuni ricchi italiani andavano
no,
altrove.
Anche in Francia.
I Bruni, no?
Sì,
credo
sì.
che i Bruni tedeschi si trasferirono in Francia per,
proprio
questa,
per evitare,
questa ragione, per evitare.
Oppure giravano armati.
Con sì, scorte,
però, sì, diciamo che è una delle poche situazioni criminali in cui un provvedimento legislativo, cioè il blocco e il sequestro dei beni,
ha funzionato.
Certo. Ha funzionato in maniera.
Cioè, è proprio un settore che sostanzialmente è finito, se non credo funzioni ancora tipo, come si chiama, Silvia Romano, organizzazioni
sì,
terroristiche
certamente.
In luoghi del mondo altri che non siano
certo.
l'Italia, dove ogni tanto prendono i giornalisti, gli attivisti.
Però non c'è più l'Aspromonte piuttosto che i no. Monti della Gallura.
Per fortuna.
Grazie Massimo Piccozzi.
Grazie a voi.
A martedì prossimo.
Ciao Massimo.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.